fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Allora, caro Babbo Natale, ti scrivo, o meglio, caro Tiago Motta. Allora, tanto saluto subito Gabri Latini in regia, è buio. Pensate che spegne tutte le luci, non so perché, o meglio, me l'ha spiegato, ma non posso dirlo perché è privacy, quindi è un po' inquietante vederlo lì. Sicuramente la Juventus dovrà riaccendere la luce in campionato dopo la sontuosa vittoria in Coppa Italia, che è a parte, cambiamo pagina, è tutta un'altra questione. Pensate che la Juventus è una gara che già tremo, perché ho letto dei dati. La Juventus, lo sapete, ha conseguito 10 pareggi su 16 gare, domenica è la 17esima giornata, ma attenzione perché anche il Monza 7 pareggi, ragazzi, quindi il segno X credo che sia quotato, non sono uno scommettitore, veramente pochissimissimi, sia pagato pochissimissimissimo, però la Juventus senza se, senza ma, deve vincere. Io non accetto anzi un risultato diverso. Questo è chiaro. Sicuramente sapremo di più domani, durante la conferenza stampa di Tiago Motta, ma credo che Cambiaso e Douglas Luiz non ci saranno. Più o meno lo sapevamo, o meglio, su Cambiaso qualche giorno fa c'era qualche speranza di recupero, e quindi ma dovrebbero mancare entrambi. La cosa importante, ve lo chiedo anche a voi a questo punto, ecco perché ho iniziato con caro Tiago Motta, quindi caro Babbo Natale. Siccome questo è l'ultimo fuori di Juve prima di Natale, però è l'ultima partita prima di Natale, quindi se voi doveste scrivere, fare una richiesta a Tiago Motta, io adesso ne faccio una intanto per domenica, però in generale per tutto il proseguo della stagione, cosa gli scrivereste? Caro Tiago, vorrei che... Io per esempio già ho letto diversi quotidiani, soprattutto quelli sportivi, mi pare di capire che si ritorni all'antico, e cioè ovviamente in difesa sì, e sono d'accordo, perché erano scelte ardite quelle di Locatelli centrale e McKenny, che poi sentiremo, terzino sinistro, però soprattutto mi aspetterei, vorrei, quindi caro Tiago Motta, perché non riprovi? Giochiamo comunque con il Monza, Cup Manners a centrocampo a 2 o a 3, fai come vuoi, ma a centrocampo e il Diz dietro la punta, domanda, ti prego, cambia, coraggio. Ieri per esempio Michele Tossani ha detto una cosa giusta, che è stata, tantissimi mi hanno scritto, sono d'accordo col match analyst, ci vuole più coraggio, perché pensate, ho usato questo termine molto bello, devo dire, no, Michele Tossani, la Juventus è come una bottiglia di champagne che praticamente non si stappa mai, perché le potenzialità, dice lui, ci sono, però se tu sei, e ha usato anche quest'altro termine, ossessionato dal controllo della partita, non riesci poi ad avere coraggio per attaccare, creare occasioni, quindi avere la possibilità di fare più gol. Quindi secondo me questo è il coraggio, un po' più di coraggio, Tiago, con quelle due mosse lì, perché secondo me le cose principali potrebbero arrivare proprio dall'arretramento dell'olandese, come è stato fatto in Coppa, e dallo spostamento al centro, ma più vicino a Vlahovic, quindi più vicino alla porta, di Yıldız. Se torna all'antico comincia a pensare che lui sia un po' tra virgolette integralista, però questo non lo voglio pensare. Sicuramente è in grande forma dopo la performance da difensore sinistro McKenny, oggi lo statunitense, poi vedete che le persone, ragazzi, parecchio lo giudicano come un po' naif, un po' scanzonato, invece lui comunque ha una fondazione importante, no? Legata ai bambini. Oggi era proprio presente a Torino ad un evento benefico e gli sono state chieste diverse cose, ci sono anche un paio di domande del nostro direttore Antonio Paolino, per esempio a partire da come si è trovato, no? E ha dato una risposta proprio secondo me da giocatore vero, nel senso che gli hanno chiesto, adesso lo andiamo ad ascoltare, come ti sei trovato a giocare terzino. Sentiamo un po' però quello che ha detto McKenny.
Dito, pensi che potrai rifare questo ruolo?
Non cambio niente per me, l'importante per me è giocare, anche quando gioca il portiere va bene, lo sai, l'ultimo anno con Allegri ho giocato, iniziato il campionato a terzino destra, a quinto, mi trovo bene, sarei felice sempre per dare una mano alla squadra.
È facile cambiare ruolo, adattarsi, o è solo una questione di disponibilità?
No, è anche per me è facile, perché durante la mia carriera ho giocato centrale, difensori, centrocampista, attaccante, ho giocato tutto il ruolo possibile, per me è sempre facile.
Senti, c'è una curiosità. Ad inizio anno sembri quasi sempre in discussione, pronto per partire, e poi McKennie diventa un giocatore fondamentale nella Juventus, oltretutto. Ci sai dare una spiegazione?
No, penso durante la mia carriera, anche quando sono un bambino, c'è tanti gente che non mi credi o dice a lui non puoi fare, o anche quando io inizio il mio inizio la mia carriera qua in Juventus, tutti mi hanno detto Juventus è troppo grande per te, tu non giochi mai così, e mi piace questo perché dopo io fai tutto possibile per giocare, metti la mia testa in giù e fai il lavoro.
Ecco, questo è un po' il discorso. Ovviamente sono state fatte altre domande rispetto al fatto si potrebbe riproporre lo stesso problema quando ci sarà la discussione sull'ipotetico rinnovo o meno. Lui ha detto non lo so sul rinnovo, poi ci penseremo, però sono saltate fuori due cose. Io potrei giocare sostanzialmente anche in porta, quello che mi dice il mister faccio, e secondo, ovviamente una sorta di rivincita, no? Perché ogni anno sono due anni consecutivi, voi ricorderete che anche l'anno scorso doveva andare via, la scorsa estate era praticamente inserito nella trattativa con l'Aston Villa, invece lui alla fine non è voluto andare all'Aston Villa, è rimasto alla Juventus, e ancora una volta si sta rivelando comunque prezioso, anche se non è un titolarissimo, ci mancherebbe altro. Però da che si diceva non rientra nei piani di Thiago Motta, forse era vero, perché se lo avevano messo sul mercato magari Thiago Motta aggiunto gli ha detto non è indispensabile. Forse invece si sta accorgendo che questo calciatore, seppur non giocando tutte le gare, può essere molto molto utile per quanto riguarda la Juventus, ha delle caratteristiche. Ora lasciamo perdere che ha giocato da terzino, anche se aveva patente, licenza, libertà, possibilità di accentrarsi, perché i terzini sinistri della linea 4 di Thiago Motta, abbiamo visto anche con Calafiori, hanno questa facoltà, come ce l'ha quando gioca ovviamente il titolare è lui, Cambiaso, però lui ha anche da centrocampista delle caratteristiche che non hanno altri. Quindi insomma un ragazzo che vederlo così, qualcuno lo chiama McDonald's, no? Perché alcune volte magari non appare in una forma fisica proprio da professionista, alla fine però dà sempre il meglio e soprattutto si mette a disposizione dell'allenatore. Capitolo mercato. Nel post io ho scritto, perché stamane diversi giornali, io non ho fonti dirette perché sapete che non sono uno di quelli che segue il mercato, cioè lo segue ma non è uno appassionato che ha delle fonti, o meglio potrei averle ma non lo amo molto, ecco. Per esempio anche Santarelli lo stesso la pensa come me, però stamane si leggeva che la Juventus già avrebbe, usiamo il condizionale, un accordo con Ancico del Feyenoord, quinquennale da 2,5 milioni netti l'anno più bonus al raggiungimento di determinati obiettivi, per esempio la Champions League. Ha parlato il giocatore, però magari potrebbe essere anche una dichiarazione di facciata, non lo sappiamo. Il giocatore slovacco, 27 anni vi ricordo, dice non sono contento delle fake news che dicono che io abbia parlato con la Juventus o che abbiano concordato alcuni termini personali. Non è affatto vero, la Juve potrebbe essere interessata ma non ci siamo mai parlati, dice lui. Ho detto ai miei compagni che queste cose sono finte, non ho idea da dove provengano. Mi verrebbe pure da dire, sembra strano che tanti giornali diciamo così scrivano la stessa cosa, no? Quindi o dicono bugie tutti oppure c'è qualcosa di vero, non lo so, comunque staremo a vedere. Invece per quanto riguarda sapete che la Lega Calcio ha un nuovo presidente ed è Simonelli, un commercialista, ex commercialista di Berlusconi, amico di Galliani. Mi pare di aver capito, leggendo un po' da dove provenga, che sia un presidente gradito al governo, tra virgolette. Voi sapete che il governo sta cercando di intervenire per risolvere i problemi del calcio italiano, che non sono pochi, soprattutto in ambito, mi verrebbe da dire, fe del calcio, quindi governo del calcio, il governo politico starebbe praticamente cercando di fare qualcosa. Per esempio, una buona parte mi pare di aver capito che non voglia la rielezione di Gravina, che però al momento è praticamente in testa. Cioè, se dovessero votare adesso, Gravina sicuramente verrebbe rieletto per la terza volta consecutiva. Gradito al governo, ma gradito anche a sua maestà Beppe Marotta, perché dice: Simonelli presidente, c'è voglia di rinnovamento, il calcio italiano non merita di essere maltrattato. Lui dice: il rinnovamento ci sarà modo, un confronto al nostro interno, dovremmo fare tanta autocritica. La volontà delle 14 squadre non è di disunire la Lega, ma di tenerla unita anche con le società che non hanno espresso questo voto, cioè che non hanno votato Simonelli. Vogliamo essere tutti uniti per identificare un metodo per dare il giusto riconoscimento a un comparto industriale che non merita di essere appunto maltrattato. Quindi, diciamo, dice Simonelli, va bene per noi dell'Inter, quindi se va bene per Marotta, faccio una battuta, va bene per tutti, no? Su questo mi pare che non ci siano, che non ci siano dubbi. Mentre, tornando alla Federcalcio e quindi a Gravina, sapete che fino a un paio di settimane fa crescevano, diciamo così, le quotazioni, le ipotesi di Del Piero candidato per la Federcalcio, e nel caso in cui avvenisse, perché ancora è possibile, sostanzialmente Del Piero sarebbe un avversario di Gravina, e questo è poco ma sicuro, tant'è che uno degli sponsor di Del Piero è Lotito, perché Lotito è un nemico dichiarato di Gravina, quindi sta facendo un lavoro sotto traccia, perché vorrebbe, però insomma non so se alla fine ci riuscirà, a candidare proprio l'ex Pinturicchio, che molti di noi, di voi, insomma, vorrebbero invece nella Juventus. Sul discorso Federcalcio ci fu un'intervista di Del Piero che sostanzialmente aprì un po' a questa ipotesi e non disse no, disse: bisogna vedere, fanno un nome mio, non vorrei che buttassero il nome mio così tanto per, però insomma bisogna sempre parlarne. Insomma, ci fu questa specie di apertura, poi non si è detto e non si è fatto nulla soprattutto finora, quindi staremo a vedere se alla fine Gravina, spero almeno che abbia un avversario, altrimenti verrà rieletto per mancanza di competitor, come è stato per esempio nella questione UEFA. Seferin, sapete che non ha avuto avversari nell'ultima volta in cui è stato eletto, e quindi è stato riappunto eletto. Sto leggendo tante critiche per il discorso legato, tante critiche alla Juventus per quanto riguarda il discorso legato alla Coppa dello Scudetto di Calciopoli, che è andata nella bacheca dell'Inter, è stata festeggiata dallo stesso Marotta, che stranamente ai tempi della Juventus rivendicava invece quello scudetto, però nella vita, sapete, insomma, non, la coerenza non è proprio di questo mondo. Però la Juventus, secondo me, non può fare nulla rispetto a questo passaggio. Le tempistiche lasciamo perdere, l'ho detto ieri, stranamente proprio in questo periodo, però credo che non possa fare nulla, anzi non poteva o non potesse fare nulla rispetto a questa consegna della Coppa. Semmai si vuole criticare la Juventus, magari va fatto, e in parte ieri ne abbiamo parlato, durante le questioni Calciopoli, perché sapete che all'ultimo abbiamo avuto anche qui con Bolli Gigli, si votò per non ricorrere al TAR, ma il TAR non ti avrebbe ridato lo scudetto, ti avrebbe magari se tu avessi vinto risarcito a livello economico. Sapete che quando tutti i gradi della giustizia sportiva decidono una cosa, in sede di giustizia ordinaria, in questo caso il primo step post giustizia sportiva è proprio il TAR, non può cambiare una sentenza della parte della giustizia sportiva. Quindi, però la Juventus, sapete, ha rinunciato, e quindi ecco, semmai in queste fasi qui si poteva dire però bisognava fare una battaglia, così come per il Plus Valencia. Alla fine c'è stato un patteggiamento per la questione legata soprattutto agli stipendi, col pagamento di una grossa multa, però adesso viene un po' da ridere, l'ho detto ieri, ormai credo che alcune cose dell'Inter rientrino nel caricaturale, no? Nel comico, se vogliamo, però adesso sostanzialmente non gli spettava una volta che la Juventus rinuncia a richiedere quello scudetto, quindi chiude la battaglia per riaverlo o comunque per toglierlo, per non assegnarlo all'Inter, quella coppa prima o poi secondo me doveva andare all'Inter, ok? Semmai prima bisognava pensarci, quindi volevo un po' chiarire questo discorso qui. Sempre per quanto riguarda il mercato, invece, torniamo al mercato. Mi pare di capire che dopo l'esploit di ieri o degli ultimi 2-3 giorni si stia un po' raffreddando la pista Danilo Raspadori. Su Raspadori, peraltro, mi risulta, non so se Latini sappia qualcosa, che anche la Roma potrebbe andare su questo calciatore. Non so adesso quale allenatore avrà la Roma, perché se cominciano a pensare a qualche calciatore, il direttore sportivo dovrà parlare con un allenatore che gli comincia a dare delle indicazioni. No, ho fatto una battuta simpatica, devo dire, sull'altezza, però l'ucraino, no? Il centravanti non è basso, no? Insomma, e quindi staremo a vedere. Latini per esempio vota Allegri, però attenzione al Milan, perché se dovesse andare male questa sera, da quello che ho capito, il povero tra virgolette Fonseca salterebbe, e sta riprendendo quota l'ipotesi di Allegri al Milan. Però insomma sono cose che non riguardano sicuramente la Juventus. Staremo a vedere se poi alla fine Max sceglierà eventualmente il ritorno al Milan nel caso in cui venisse esonerato Fonseca, quindi a campionato in corso, oppure se invece uno di quegli allenatori che auspica Ranieri, che ha detto no, la Roma merita, o meglio meritate un grande allenatore, mi pare che abbia detto così Ranieri in conferenza stampa, e mi pare anche giusto da parte sua. Poi l'altra questione mercato, ragazzi, dopo la bomba alla Mosca lanciata, innescata da Zazzarone sul Corriere dello Sport, io stamattina ho letto il pezzo su Tonali del Corriere dello Sport. Mi pare che sia molto ridimensionata, perché da che si potesse fare lo scambio con il Diz, oggi invece dicevano comunque il Newcastle vuole almeno 60-70 milioni, il giocatore guadagna 8 netti. Questo lo sapevamo, ragazzi, queste cifre, ma soprattutto quelle dell'ingaggio, non tanto del cartellino, che comunque diciamo costerebbe molto Tonali, a parte che ieri lui ha detto non vuole cambiare, non vuole tornare in Italia, sono cifre fuori dalla portata della Juventus, quindi hanno ridimensionato, quindi hanno scritto per gennaio sicuramente non Tonali, a luglio chissà, ma secondo me nemmeno a luglio, credo almeno, poi per carità le vie del mercato sono infinite, però per dirvi che quando si parla di mercato, ragazzi, quello che oggi potrebbe essere vero, comunque leggiamo, magari il giorno dopo viene smentito, e questo è un caso, per esempio. Però insomma, Ancico, che fino a stamattina pare che sia già pronto addirittura il contratto, la bozza di contratto della Juventus, ora lui ha parlato, ora o gli ha detto la gente mi raccomando cerca di strategicamente di non confermare, però ha detto io non ne so nulla, cioè è una fake news questa qui. Aggiungo che, altro capitolo importante, se il Feyenoord dovesse perdere col PSV Eindhoven andrebbe a meno 10 dalla vetta occupata dallo stesso PSV, e quindi scudetto, insomma titolo olandese praticamente addio. Potrebbe essere, diciamo così, una spinta in più per cedere a qualche calciatore, e Ancio che è uno di questi qui, che insomma fino a ieri sembra che volesse la Juventus. Staremo a vedere come andrà a finire. Tra poco volevo parlare con un allenatore, Bortolo Mutti, che è molto simpatico, molto insomma mi fa piacere, tanto tempo che non ce l'abbiamo qui fuori di Juve, anche se ogni tanto a Radio Bianconera ho visto che interviene nelle altre trasmissioni, per chiedere anche a lui cosa serve alla Juventus, se basta il coraggio, se basta cambiare qualcosa per avere più le polveri meno bagnate in attacco e quindi segnare più gol. A tra poco.
Fuori di Juve.
Allora, restando sul fronte del mercato, Sky Sport, Gianluca Di Marzio in particolare, che è insomma uno dei boss del, diciamo così, del mercato di Sky, peraltro anche un sito suo, lo sapete, gianlucadimarzio.com, continuano le riflessioni del Napoli sul futuro di Raspadori, che in questa finestra di gennaio potrebbe diventare uomo a mercato degli azzurri. Sapete che non gioca con Conte, quindi magari giustamente lui vorrebbe andare in una squadra in cui poter giocare un po' di più. Sul classe 2000 ci sono la Roma e la Juve, vedi che avevo letto bene stamattina, ci sono la Roma e la Juve con i giallorossi, gli azzurri valutano lo scambio con Lorenzo Pellegrini, in questo caso il problema potrebbe essere l'ingaggio del capitano della Roma, che in effetti molto, ce l'abbiamo, è molto alto. Finisco di leggere questo. Per quanto riguarda la Juve invece si ragiona su Danilo, prima scelta per la difesa del Napoli. In quel caso però la differenza tra il Napoli e i bianconeri riguarda i costi dei cartellini. I bianconeri dovrebbero inserire o un conguaglio economico o un altro calciatore, che potrebbe essere Fagioli addirittura. E quanto vale questo Raspadori? È da capire quale dei due incastri possa prendere corpo e decollare nei prossimi giorni. Questo è Gianluca Di Marzio, comunque Sky Sport. Ben ritrovato a Bortolo Mutti, ciao mister.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Come stai?
Tutto bene, dai.
In montagna, immagino, no?
Stiamo per arrivare.
Allora, a proposito di montagne, però russe, la Juventus, insomma, mi pare che quest'anno stia viaggiando sulle montagne russe, no? Qualche vittoria, poi si pareggia, in campionato non ha mai perso in realtà, però tanti pareggi, in particolare nello specifico 10 su 16, sono troppi per la Juventus, per chi aspira comunque quantomeno ad entrare in Champions League. Che idea ti sei fatto della Juventus di Motta e quindi del lavoro di Thiago?
Ma è un'idea, diciamo, come che effettivamente manca un po' di prepotenza negli ultimi 16 metri. Vlahovic a volte è un po' abbandonato a se stesso. Sicuramente la grande compattezza della Juve fa sì che riesci comunque a gestire bene le partite, però probabilmente vicino Kopp Meyers è un buon trequartista, per carità, però è un trequartista che agiva con le due punte di solito, per cui con l'Atalanta c'erano sempre le due punte e che potevano effettivamente agire dietro una punta sola. Probabilmente secondo me non è sufficiente, insomma, per dare un sostegno più, diciamo, sostanzioso a Vlahovic, dal mio punto di vista. Vedo che stanno trattando Raspadori, potrebbe essere una soluzione d'appoggio importante per Vlahovic, mettendo, perché anche con Maier giocava a volte nei due mediani a Bergamo, non è che deve per forza fare il trequartista. Sono mie fantasie calcistiche, ecco, però secondo me effettivamente Vlahovic, con tutta la sua buona volontà, effettivamente a volte è un po' abbandonato, ecco, non c'è poca densità nell'area, anche se gli inserimenti dei trequartisti, degli esterni d'attacco lo sopportano, però è un sopportare, non è un esserci sempre, per cui non lo so, guarda, è un mio modo di vedere un po' le cose.
No, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe, sicuramente illustra il tuo pensiero. Tu hai usato un termine che mi piace molto, prepotenza lì davanti. Ieri per esempio ho avuto un match analyst e mi ha detto Thiago è ossessionato dalla gestione della partita, invece dovrebbe avere più coraggio. Ora ti domando, tu che sei un allenatore, per coraggio barra prepotenza, per usare anche il tuo termine, intendi anche qualche cambiamento? Per esempio contro il Cagliari, non so se tu l'abbia vista, proprio Kopp Meyers è stato spostato nella linea 2 dei centrocampisti, così come il Diz da sinistra è stato spostato trequartista dietro a Vlahovic. La Juventus, lasciamo perdere che magari il Cagliari forse pensava più al campionato, la Coppa Italia eccetera, però abbiamo visto anche veramente uno sviluppo diverso della manovra e la qualità che la Juve ha si è potuta palesare, ecco. Tu faresti, confermeresti rispetto proprio a Coppenia e il Diz, confermeresti questi cambi e cosa faresti per avere questa prepotenza, come l'hai chiamata tu, offensiva?
Ma guarda, prima così l'avevo accennato, ecco, mai aveva giocato spesse volte Gasperini lo portava nei due mediani, portando Pasalic o chi per esso a fare il trequartista con le due punte esterne. Per cui non è una soluzione, diciamo, campata in aria. Per cui io la vedrei anche magari a partita in corso o così via, soluzioni che potrebbero effettivamente dare, diciamo, tanta qualità in mezzo al campo e qualcosa in più vicino a Vlahovic. Questo potrebbe essere.
Però Vlahovic è vero che spesso è troppo isolato. Invece per esempio contro il Cagliari il fatto già di avere uno come il Diz lì che dialoga molto bene, tecnicamente è forte, l'ha imbeccato in quel gol bello peraltro che ha fatto. La domanda te la devo fare. Qualcuno, anzi diversi, dicono Vlahovic non è centravanti adatto per Thiago Motta. Io francamente a queste cose, mister, non credo molto. Come la pensi tu?
Anch'io, io penso che sia un buon attaccante veramente, è un giovane ancora pieno di entusiasmo, voglia di migliorare, carisma, è un ragazzo non si arrende mai. Forse bisogna un pochino anche effettivamente, come ti ho detto prima, aiutarlo un po' di più.
Certo.
Cioè, a volte lo vedo effettivamente un po', mi sembra di dire, forse sono un po' anche ripetitivo, un po' abbandonato a se stesso, ci si fida troppo di lui, ma invece il fidarsi troppo vuol dire anche sostenerlo un po' di più, dargli qualcosa di più, proprio certo, per alleggerirgli il peso del gol. Cioè, ma guarda, anche il discorso di Raspadori non sarebbe una brutta cosa. Cioè, vedere una seconda punta così rapida, difficile, anche perché l'Inter gioca con le due punte, cioè, una punta sola, oggi come oggi, cioè, è un trequartista un po' atipico come con Myers, come dire, è un po' un attacco che non puoi pretendere di essere competitivo con l'Inter, Atalanta, Napoli, mi sembra un po' povero, hai capito?
Sì, sì, certo, non c'è dubbio. Invece, al di là di Cup Manners, la Juventus la scorsa estate ha fatto, diciamo, un mercato sontuoso, no? Per usare un termine che spesso viene utilizzato. Secondo te, chi è l'uomo, ora giustamente è facile magari rispondere perché stiamo vedendo un Conceição veramente a livelli elevati, c'è qualcuno che ti ha deluso? Secondo te è stato fatto un buon mercato, forse meno funzionale di quanto ci si aspettasse?
È stato fatto un buon mercato, secondo me. Per me la Juve è un bel progetto, sicuramente certi ragazzi, anche per il cambiamento, non si sono espressi al massimo, però bei giocatori, belle individualità, bei profili. Io credo che bisogna avere anche un po' di pazienza, dare il giusto tempo proprio alla squadra di crescere, limando magari anche giustamente che si vedono dei difetti, rafforzandola dove c'è da rafforzare, però è un progetto partito bene, con un grande entusiasmo, con ragazzi veramente importanti. Bisogna aspettarla, dai, non bisogna pretendere, è un po' in ritardo sicuramente sulle aspettative, ci si aspettava qualcosa di più, magari di non essere competitiva al massimo con Inter, la sorpresa Atalanta, vabbè, è una cosa fuori, diciamo, non dico dalla logica, perché Atalanta è da un po' di anni che è lì e lo merita, però effettivamente magari la Juve si aspettava un pochino più competitiva, ecco, però c'è tempo, dai.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio, quindi mi stai dicendo, provo a tradurre queste ultime parole tue, la Juventus non può competere per lo scudetto, giusto?
Sì, questo te lo dico in modo ufficiale, cioè, ma anche perché effettivamente è già passata una bella parte di campionato,
sì, certo,
e i punti da recuperare, poi gli antagonisti sono già attrezzati, lo stesso Napoli ha ripreso quota, con Conte ha trovato subito un'identità ben precisa, una carica agonistica, una struttura di squadra subito funzionale al suo allenatore. La Juve probabilmente ci è voluto un po' di tempo e nello stesso, diciamo, qualche ragazzo ma ci si aspettava qualcosa di più. Però è così, insomma, ecco, non è che poi, come dire, buttare a mare tutto, anzi. Ho detto prima, la Juve è un bel progetto, bello sotto l'aspetto proprio anche tecnico, sono giocatori, profili veramente molto interessanti e molto importanti.
Quindi, diciamo, è un ottimo progetto, profili interessanti, con l'allenatore giusto per ripartire, per riprogrammare, per evoluzionare, per cambiare?
Certo, no, assolutamente. È un'annata, diciamo, interlocutoria, chiamiamola così, sperando che alla fine invece sia più soddisfacente. Però bisogna dare il tempo anche a Motta di poter lavorare, diciamo, con le sue idee, riuscire veramente a far crescere la squadra con quello che lui veramente pensa come progetto tecnico e così via, insomma. Però è assolutamente è un ottimo allenatore, non si può mettere in discussione Motta.
Prima di salutarci e ringraziarti, ti volevo chiedere, sei stato un attaccante da giocatore, spesso si parla di Diz, no? Perché 19 anni, maglia numero 10 della Juventus, tu lo sai, insomma, già pesa un numero normale, la 10 probabilmente, anche se secondo me lui poi sta cercando di, no, di sviare a questo peso. Secondo te può diventare cosa? Un top, un campione, un non so cosa, dimmelo tu.
Ma Beh, il Del Piero, come l'hanno un po' avvicinato, si avvicina per caratteristiche, però vorrei solo che sia lui, un giocatore che veramente, come dire, sta crescendo, riesce comunque già, nonostante i suoi 19 anni, se non sbaglio, quanti anni ha?
19.
È già un protagonista in un campionato veramente complicato e difficile come il nostro, per cui,
quindi può diventare
un Del Piero, penso di non essere lontano come caratteristiche e posizione di campo,
quindi un fuoriclasse perché Del Piero
sì, no, ha i numeri, dai. Ha grande qualità, poi è chiaro, è un calcio anche più diverso,
certo,
più fisico, più veloce, per cui a volte le giocate sono un po' più rare, la palla devi giocarla, diciamo, con i due tocchi, hai meno possesso palla per fare fantasie, ma devi essere più disponibile per la squadra, per il reparto, e soprattutto essere importante nelle due fasi. Però è un calcio anche diverso, per cui a volte fare gli accostamenti viene anche difficile.
Non c'è dubbio, è vero, questo è vero. Cambiato tantissimo il calcio. Io ti auguro buone feste, ci sentiamo al prossimo anno e grazie per il tuo intervento, mister. Un abbraccio.
Cambio a voi e a tutti voi altrettanto.
Grazie.
Buona serata, ciao ciao.
Grazie a Bortolo Mutti, molto gentile. Se non sbaglio lui ha avuto qualche cosa di Juve da giovane, mi pare. Dovrei andare a rileggere la carriera, fosse nelle giovanili, credo, qualche usina. Sicuramente è stato all'Atalanta, infatti stamane quando l'ho chiamato ci siamo fatti una chiacchierata, ha detto forse è l'anno buono per l'Atalanta, perché ogni anno si dice no, questo è l'anno dell'Atalanta, però secondo me dopo la vittoria dell'Europa League credo che la squadra abbia acquistato ulteriore consapevolezza. Secondo me non è un caso che in questa stagione, in questo campionato, stia vincendo, che è fondamentale quando si conquistano gli scudetti, delle gare sporche tra virgolette, no? Perché fino all'anno scorso o andava a mille oppure non vinceva, invece sono un paio di gare che riesce a vincere malgrado forse non lo meritasse, no? E quindi questo è molto importante per una squadra che può, deve ambire in alto, e l'Atalanta credo che stia facendo un ottimo lavoro. Gasperini, vi volevo leggere la restante parte dell'intervista di McKennie, perché ogni estate sembra sempre che deve andare via, e questo l'abbiamo letto. Dopodiché, ti vedi tanto tempo giocatore della Juve? Ti vedi in futuro nella Juventus? E lui dice: la Juve, la città, lo staff, tutti fanno un gran lavoro nella Juve, e questo mi piace. Sono qua da 4 anni, mi piace tantissimo, vorrei stare qui il più possibile, però dipende dalla società. Questo è un messaggino alla società, sostanzialmente dice: caro Giunto, lì voglio restare, però insomma dipende da te, da voi. Ma avete cominciato a parlare del rinnovo? Non lo so, e ride. Ecco, questo mi fa, sta veramente molto simpatico McKennie. Parlate degli obiettivi di quest'anno, adesso tutti sapete che è un momento di difficoltà per noi, non abbiamo perso partite, però ne abbiamo pareggiate tante. Adesso per la squadra e per lo staff e l'allenatore bisogna solo concentrarsi sulla prossima gara, perché la prossima è sempre la più importante rispetto alle altre. Domenica contro il Monza vogliamo vincere, poi ci riconcentreremo sulla Fiorentina e dopo andremo in Arabia per la Supercoppa, ricordo, e quindi poi vedremo come andrà. Che spiegazione ti sei dato tutti questi pareggi? Tutte le squadre vogliono fare meglio, anche quando si vince si può fare di più. Penso che non ci manchi qualcosa di grande, ma penso che dobbiamo essere concentrati a fare meglio i passaggi, a fare gol e anche l'atteggiamento della squadra, ma non si può essere sempre sullo stesso livello. Questo è un po' il pensiero ovviamente di McKennie. Intanto la Juventus, sapete che ogni anno Natale fanno le visite agli ospedali dove ci sono ricoverati i bambini, e ci sono per esempio gatti all'ospedale Regina Margherita, e poi ha detto giustamente: spesso non ci rendiamo conto della grandezza dei piccoli gesti, soprattutto loro che sono delle persone ovviamente esposte, no? Poi per dei bambini, soprattutto, qualsiasi calciatore è un idolo, e quindi è anche importante l'esempio, che è fondamentale. Parlavo con Corapi, il mental coach, che ogni tanto interviene qui da me, peraltro magari lo faremo intervenire prossimamente. Quando si parla di leadership, no? Lui dice: guarda, la cosa principale per un leader non è l'autorità, l'autorevolezza, eccetera, e il dare esempio. Cioè, se tu sei al capo di un contesto lavorativo, di squadra di calcio, non solo calcio, comunque sportiva, devi dare l'esempio per essere un ottimo leader, secondo me, e quindi acquisti anche carisma. Gatti, secondo me, sotto questo aspetto lo è, tant'è che all'inizio gli era stata data anche la fascia, lo ricorderete, da vice capitano, in quel caso da capitano, perché Danilo praticamente non giocava mai, poi gli è stata tolta, c'ha avuto forse qualche piccolo, non lo so, perché ci sono state un paio di partite in cui poi è rimasto in panchina, anche più di due, non so se sia accaduto qualcosa, però si sta riprendendo alla grande e credo che domenica, come vi ho detto, tornerà al suo posto al centro della difesa con Kalulu al fianco. Tra l'altro si parlava, a proposito di Kalulu e di ex milanisti, si sta parlando anche di Tomori. Potrebbe essere un colpo alla Kalulu, io non so se il Milan poi lo cederà eccetera, però si parla anche di Tomori al fianco di Kalulu, magari nei prossimi anni a Juventus starebbe. Però il mercato, ragazzi, lo vedete, si parla di Ancico che è già pronto il contratto e lui dice: oh, non ho mai parlato con la Juventus, quindi chissà, la verità magari spesso sta sicuramente nel mezzo, no? Questo non c'è dubbio. Però vi sto chiedendo, visto che siamo sotto Natale, che la prossima settimana sarà Natale, domenica si giocherà, caro Tiago, la letterina di Natale a Tiago per domenica, ma parte per domenica, per tutta la stagione, cosa chiedete a Tiago Motta? Caro Tiago, ti scrivo così mi distraggo un po'. No, se doveste mandargli un tweet, insomma un X, ormai si chiama X, una richiesta da fare, cosa gli direste se aveste la possibilità di parlargli a Motta? Qualcuno già ci sta scrivendo, un po' pigri questa sera, ma insomma il periodo natalizio, però probabilmente saremo un po' più top l'ingresso qui in diretta di Discredi, vediamo cosa ne pensa, perché se a Discredi gli dico, se riparla della stessa formazione, già immagino cosa possa dire. Caro Tiago, indipendentemente dai giocatori, a me piacerebbe vedere una squadra più coraggiosa e più portata ad avanzare e giocare sempre in avanti. La vedo spesso a fare passaggi laterali e all'indietro, pure col Venezia a volte arrivavano al limite dell'area per poi arretrare fino ad arrivare addirittura al portiere. Per una squadra come la Juve questa cosa è da migliorare quanto prima, ci vogliono idee, più coraggio in avanti. Stefano da Padova, quindi coraggio, dice anche Stefano, no? E soprattutto quello che hai detto rispetto al discorso tattico, più verticalizzazione. Infatti, secondo me, uno dei difetti maggiori della Juventus, che è un difetto grave anche proprio per sviluppare la fase offensiva, poca verticalizzazione, pure i calciatori ci sarebbero. Ecco perché credo che sia il Diz che Koopmeiners in delle posizioni diverse potrebbero anche supportare la fase offensiva con le verticalizzazioni. Del resto, se non sbaglio, è già il terzo assist il Diz, è stato bellissimo, non lo hanno sottolineato in tanti quell'assist che ha fatto a Vlahovic, ma è stato stupendo, un cioccolatino, così come lo stesso Koopmeiners. Però all'Atalanta era abituato a fare un po' più il tuttocampista, come si dice in gergo, ma l'Atalanta giocava diversamente, perché Gasperini faceva 3-4-1-2 oppure 3-4-2-1, quindi anche se qualche volta era sulla tre quarti, lo era con un altro compagno al fianco, però aveva libertà patente di spostarsi un po' dove voleva. Nelle ultime gare, togliamo quella contro il Cagliari, l'abbiamo visto pagare in campo, e questo non deve accadere per un giocatore sul quale tu punti tanto. Ora Motta ogni volta dice: per me è fondamentale Koopmeiners perché sa fare tutto, praticamente non lo toglie mai, anzi l'ha tolto l'altra volta in campionato, però deve dimostrare anche che i 60 milioni che la Juventus ha speso siano tra virgolette giustificati. Io credo che sia un ottimo calciatore, spero solo che non diventi come tanti calciatori provenienti dall'Atalanta, però quella di Gasperini, che fuori da Bergamo non riescono a dare ad avere lo stesso rendimento. Però io ci credo in questo giocatore, perché tra l'altro gli sto vedendo anche dei tratti da leader, perché fa un po' il vigile, no? Con le mani sposta, chiama i compagni, chiama anche dei movimenti di alcuni compagni, e quindi io ci credo, però Thiago Motta deve dargli una mano. Cioè, l'allenatore moderno non è solo quello che tu gestisci la partita, perché ieri diceva Michele Tossani, vuole fare un po' questa ossessione del possesso e del controllo come il City di Guardiola, lasciamo perdere quello di quest'anno che è in crisi, e il PSG di Luis Enrique, cioè come quei due allenatori, però poi devi anche tirare, devi anche segnare, altrimenti il possesso palla diventa sterile. La Juventus ha una media di possesso palla del 62%, e se però andate a vedere i tiri, l'abbiamo detto tante volte, sono pochissimi, e a livello di qualche di squadre che devono salvarsi, che lottano per la salvezza, e questo non è ammissibile. Non può una Juventus che punta in alto, minimo sindacale, qualificazione in Champions League, lo ripeto, tirare poco in porta, e quindi devi cambiare qualcosa. Io spero invece che contro il Monza, contrariamente a quanto scrivono un paio di giornali stamattina, di quelli sportivi, lui confermi, perché io non voglio pensare che sia testardo, come dice qualche amico nostro, e insistere con le sue idee, che non significa stravolgere il suo credo calcistico, i suoi principi di gioco, come li chiama lui, però significa modificare, perché se una cosa non va, va modificata, ma non vale solo per il calcio, vale in generale nella vita, nel lavoro, insomma. Quindi spero che lui faccia per un paio di mosse. Sicuramente Locatelli, un amico ci scrive, poi lo leggiamo, che Locatelli invece centrale potrebbe essere la svolta. Secondo me la svolta vera, perché a noi serve soprattutto una fase offensiva più produttiva, anche se nelle ultime gare di campionato, non va dimenticato, abbiamo dimostrato anche una fragilità difensiva. Abbiamo preso due gol, due contro il Bologna, due contro il Venezia, peraltro subendo anche dei tiri. Prima la Juventus non solo non prendeva gol, ma non subiva nemmeno un tiro, quindi c'è stata questa sorta di involuzione. Io non vorrei che lui, per provare ad attaccare diversamente, poi renda la difesa più permeabile. Invece basterebbero forse, adesso siamo tutti allenatori, per carità, è semplice parlare da qui o comunque dal divano, però è proprio palese che alcuni calciatori sono nel posto sbagliato. Io per esempio il Diz, non necessariamente dietro la punta, per me, insisto, io credo che nella Turchia lui giochi esterno però alto, anche nei tre, se facesse un 4-3-3, secondo me, a sinistra del tridente offensivo vero in linea, lui renderebbe, perché comunque starebbe più vicino a Vlahovic e quindi più vicino alla porta, non in un 4-2-3-1 e lui è il terzo a sinistra della tre quarti, però praticamente attaccato alla linea laterale, non solo, con compiti anche in fase di non possesso, spesso fa quasi tutta la fascia. Ora lui è un attaccante, ha i piedi buoni, anche i gol nei piedi, quindi va avvicinato, e l'altro è Koopmeiners. Secondo me sono fondamentali questi due calciatori ai fini tattici e quindi della fase offensiva. Abbiamo un messaggio, mi pare, vai Gabri.
Ciao, quindi io, buonasera.
Francesco.
Ci ha detto con Hanci Colla. Io ho letto adesso su un virgolettato che lui ha detto che è una fake news.
I
giornali mi hanno accostato alla Juventus e non li ho mai sentiti e non ne ho mai parlato. E non ho mai parlato con loro. Ma vediamo un pochettino come siamo messi. Poi io spero che a te ti risulta, perché a me come giocatore mi piace. Però speriamo bene, ripeto, lui adesso qua leggevo, ha smentito che sono fake news.
Sì, l'ho letto prima, Francesco. Io adesso ripeto, sembra anche strano, però, che un giornale si sbilanci in maniera così forte, dicendo addirittura che esiste già una bozza di contratto. Cioè, non è che la Juventus è interessata a Ancico, questo lo sappiamo ormai da mesi, qui invece dice è pronto già il contratto, 2,5, un quinquennale da 2,5 netti l'anno più i bonus, manca solo l'accordo ovviamente tra la Juventus e il Feyenoord, cioè ci vuole, per sbilanciarsi così evidentemente qualcosa c'è, però non conosciamo il ragazzo, non conosciamo l'entourage. Alcune volte sapete che magari gli agenti gli dicono se ti chiedono della Juventus nega, Non lo so, è un esempio, però ci stanno queste strategie comunicative. Comunque, dobbiamo dare la linea a Gabri Latini. Continuate, dai ragazzi. Caro Tiago, ti scrivo la letterina di Natale a Tiago Motta, voglio da voi, perché poi la prossima è post Natale, la prossima gara della Juventus, e quindi voglio che voi scriviate qualcosa, qualche richiesta da fare al nostro allenatore, e poi avremo anche Stefano Discreti.
Fuori di Juve.
Eccoci di nuovo in diretta 340 542 340 542 5 3 2 4, sempre quello Gabri, ma mi hai fatto confondere, mi ha cominciato a parlare di Luca Pellegrini, di Lorenzo Pellegrini. Io gli ho detto guarda che Lorenzo Pellegrini lo voleva il primo Allegri nella sua Juventus dei 5 scudetti, e lui dice no, per me non è una, non vi dico che termine ha utilizzato, un po' romanesco diciamo così. Invece no, noi scriviamo a Tiago Motta, dai, io gli voglio chiedere almeno per domenica, caro mister, giochiamo con il Monza, non giochiamo con il Real Madrid, almeno domenica cerchiamo di un po' di coraggio, perché io capisco la fase ora, peraltro aggiungo io, caro Tiago, io se fossi con te faccia a faccia, stiamo anche prendendo qualche gol, allora rischiamo un po' di più e facciamone uno più dell'avversario. Io non voglio dire che bisogna ragionare alla Zeman, che è un estremista, no, dell'attacco, forse è l'ultimo dei moicani sotto questo aspetto, però nemmeno conservare, essere ossessionato dal conservare la palla, perché poi ultimamente non riusciamo nemmeno a, qualcuno dice stiamo risentendo dell'assenza di Bremer, però ragazzi dopo l'infortunio di Bremer abbiamo sofferto un paio di gare, no? Se vogliamo, contro l'Inter abbiamo preso 4 gol, contro il Parma 2 gol, però poi la difesa e il muro si è rialzato. Ecco perché vi dico, ora bisogna cambiare passo, altrimenti io ve lo dico da oggi, dovremmo intanto sperare nel crollo della Fiorentina e della Lazio, altrimenti rischiamo. Aggiungo peraltro, me l'ero dimenticato, che è stata aggiornata il ranking UEFA, sì UEFA, buonanotte, ho fatto mix tra UEFA e FIFA, il ranking UEFA. Al momento l'Italia è sempre seconda dietro all'Inghilterra e quindi ha diritto a 5 squadre, ma il Portogallo non è molto distante, attenzione, perché se dovessimo farci sorpassare, questo dipende dal cammino in Europa delle varie squadre italiane, di tutte le competizioni, no? Quindi sulla carta, tra virgolette, mi ricordo sempre Gallieni, dobbiamo tifare le squadre italiane per il ranking. Purtroppo la Juventus, non voglio dire debba tifare le squadre italiane, perché è difficile almeno per me tifare le altre, però attenzione perché se vanno male... rischia, se guardate, se ritrovo poi vi dico il punteggio preciso, però non è molto distante il Portogallo, e se l'Italia dovesse essere scavalcata e andare al terzo posto avrebbe solo 4 squadre, lo sapete cosa significa? Sì, che c'è il rischio enorme. Io non so se la Lazio adesso dopo il 6-0 contro l'Inter sia l'inizio del crollo, l'inizio della fine, non so se la Fiorentina dopo la sconfitta con il Bologna sia l'inizio della fine, però dobbiamo guardare a noi stessi, perché se non vai in Champions League sono veramente veramente guai. Vai Gabri.
Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro.
Matteo,
io questo modulo soprattutto per Cop Miners non lo vedo assolutamente al centro del gioco. Un 4-3-2-1 secondo me è il modulo perfetto, lo fai agire come terzo di destra, Locatelli, Turam insieme a lui, con Sesau Ildiz dietro Vlahovic, secondo me valorizza di più la squadra. Poi speriamo questo difensore che arrivi, anche due e anche una punta, e speriamo che entri anche Douglas Lewis nel giro dei centrocampisti.
Qualche volta 2-1 lo ha fatto con l'Atalanta, ma Gasperini sapete che non deroga dalla difesa a 3, quindi 3-4-2-1. 3-4-2-1, però tu dici in ogni caso se già fosse il secondo tu dici di farlo giocare nei 3? Sì, ci può stare. Ma ci può stare anche un 4-3-3. Io però non sarei convinto, per esempio, il Diz sì, non sarei convinto che con Sesau fosse diciamo così adatto come doppio trequartista dietro alla punta, perché lui lo vedo molto bene sulla fascia, a differenza del Diz, perché il Diz invece secondo me è fortemente depotenziato in quel ruolo. Invece con Sesau forse è più bravo ad agire come ala di una volta, se vogliamo, no? Un'ala all'antica, perché salta bene l'uomo, si inserisce un po' di più. È vero che si accentra anche lui, ci mancherebbe altro. Leggiamo qualche messaggio. Locatelli centrale di difesa potrebbe essere la chiave di volta, Claudio da Firenze. Perché dici questo, Claudio? Secondo te, perché libererebbe? Io per esempio non sono mica certo che un eventuale centrocampo a due con Koopmeiners e Thuram, secondo me non sarebbero ben assortiti. Quindi Locatelli secondo me deve tornare al suo posto. Attualmente, fino a quando Douglas Luiz non ci dice cosa vorrà fare da grande, a parte fare l'albero di Natale insieme alla bellissima fidanzata, come ha postato su Instagram, scherzo ovviamente, fino a quando Douglas Luiz non ci dà segnali di vita, dobbiamo adattarci tra virgolette così, perché se Douglas Luiz, che era stato preso proprio per questo, fosse il giocatore che abbiamo ammirato in Premier League, secondo me avresti risolto tantissimi problemi. Questo è un po' il succo del discorso. Però aspettiamo Douglas Luiz, che dovrebbe mancare anche domenica. Questo è un altro mistero, per esempio. Ciao, sono Luca B, facinoroso da Roma. Motta chiederei di stimolare Giuntoli per acquistare l'attaccante. Il nome è Luca. Tu vuoi vincere quasi facile. È Osimhen. Allora, Osimhen lo sapete che è in Turchia in prestito, ma costa, ha una clausola rescissoria di 70, mi pare, non mi ricordo, 70, 80, qualcosa del genere, mi pare, ma non sono sicuro. Si sono un po' spenti, diciamo così, i riflettori su Osimhen, che non so nemmeno fino a che punto possa essere un possa voler la Juventus. Non è semplice, significherebbe vincere ovviamente Vlahovic, vincere, cedere sicuramente Vlahovic, perché se tu prendi Osimhen devi cedere Vlahovic, ok? È vero che adesso il contratto, sono distanti le parti e quindi probabilmente non rinnoverà. Tra l'altro aggiungo che a giugno, se si presenta una squadra a potere contrattuale abbastanza alto rispetto alla Juventus, se invece dovesse rinnovare, lo dico e lo ripeto perché è fondamentale questo rinnovo, che non significa Vlahovic è anche il futuro della Juve, significa avere più forza contrattuale con il rinnovo del contratto nel caso in cui venisse chiesto da qualche club. Per esempio l'Arsenal ci riproverà, da come leggo anche nella stampa, la mattina sto sul sito quindi vedo vari siti, vari dalla stampa estera, inglese in particolare, è convinta che a giugno l'Arsenal tenterà un nuovo assalto a Vlahovic. Però un conto è se si trova Vlahovic con il contratto rinnovato di 1-2 anni, un conto è che si trova Vlahovic con un anno, a un anno dalla scadenza. Perdi diversi soldini, un bel po' di soldini. Allora, ma non... Perché Umberto da Roma dice, ma non bestemmiate sotto Natale. Ma chi sta bestemmiando? Ci si mette pure gente di calcio come Mutti. Del Piero lasciatelo stare. Il Diz... Allora, leggo il messaggio poi però ti dico. Il Diz per me è solo un Amauri accornutato la 10 per venderlo meglio. Ma sei una grossa stima di questo ragazzo. Tecnicamente sta anche sotto a Dybala. Del Piero a 18 anni giocava contro Baresi, Bergamo e Maldini. Questo contro Gila, Mancini e Gabbia. Umberto Roma, lo stai trattando un po' male questo. Cioè comunque è un giocatore, ragazzi, della Juventus peraltro. Ma non ha detto che è come Del Piero. Cioè che è Del Piero, a livello di Del Piero. A sembianze alla Del Piero, ragazzi, però quando parlano le persone cercate di ascoltare bene. Mutti non è proprio l'ultimo scemo, cioè ha fatto l'allenatore, ha fatto il calciatore, ha detto che uno ricorda, sapete che per esempio io feci un pezzo, un podcast, quando stava andando molto bene Koopmeiners, ho fatto un accostamento con Nedved, che non significa che Koopmeiners è a livello di Nedved. Però mi ricorda, perché come spesso quando arriva un calciatore nuovo, chi ti ricorda? Chi non ti ricorda? Qualcuno dice uno, qualcun altro secondo me mi ricorda un po' Nedved, perché come ricorderete la furia cieca ha avuto un'evoluzione anche, no? Discreto intanto è pronto, quando vuoi Gabri. Ha avuto un'evoluzione, no? Perché prima era semplicemente mezzala barra centrocampista, poi è diventato trequartista. Ecco, sotto quell'aspetto. E quel pezzo che ho fatto lì non significa che io ho detto il nuovo Nedved, nel senso che è come Nedved, magari fosse il 70%, 80% di Nedved, che lo ricordiamo peraltro vinse anche il pallone d'oro. Locatelli sì, ok, adesso buonasera Quintigliano. Allora, prima di leggere il messaggio, mi dicono che è pronto ormai praticamente quando lo chiami, no? Secondo me, se dovessi chiamare Mattarella, mi risponderebbe rispetto a chi invece non lo fa mai, cioè Stefano Discreti. Ciao Stefano.
Buonasera, buonasera, non è vero. Non facciamo circolare queste fake news.
Ancora aspettando che mi chiami, penso, da ieri sera, penso.
C'è sempre tempo per tutto, c'è
questi uomini tutto. Anche di cinema VIP purtroppo se la tirano, come si dice.
Come no.
Allora, caro
addosso se la tirano addosso.
Caro Stefano Discreti, ti do una brutta notizia, o meglio, i giornali, alcuni giornali stamattina scrivevano che difficilmente Motta, spero poi ci smentisca, perché su questo almeno la penso come te, ripeterà gli esperimenti, cioè confermerà, ecco, diciamo così, perché magari contro il Cagliari erano esperimenti, confermerà quelle scelte lì, lasciamo perdere Locatelli e McKennie, ok? Che peraltro oggi è stato intervistato, ha detto io, se me lo dice il mister, gioco anche in porta, quindi lo spirito giusto. A parte Locatelli, che presumo torni al suo posto, difficilmente Koopmeiners e Seldiz giocheranno nelle stesse posizioni. Siccome stiamo facendo una trasmissione che l'ultima, diciamo, domenica si gioca l'ultima partita prima di Natale, Mi scrivi una letterina, caro Thiago Motta, come se fosse Babbo Natale. Cioè, cosa vorresti da Thiago Motta tu?
Caro Thiago, sotto l'albero quest'anno, non farmi trovare questo possesso palla prolungato che nel 90% dei casi non porta a niente. Non farmi giocare Yıldız così lontano dalla porta avversaria. Metti a centrocampo Koopmeiners, che così ha modo di impostare il gioco sin dall'inizio e non avere nemmeno la pressione di stare, diciamo, come trequartista, di dover per forza essere concreto subito, sempre come se fosse un attaccante sotto porta, e soprattutto facci divertire un po' di più da un punto di vista di coraggio nel gioco, quindi verticalizziamo di più la palla, magari avremo un possesso palla inferiore, ma magari facciamo 3 gol in più a partita.
Esatto.
Cioè, questo è il discorso.
Esatto, è quello che è un po'. Pensa che ieri Tossani, Michele, il match analyst, ha detto:
sì,
insomma, è stato molto. Mi è piaciuto l'intervento su Thiago Motta. Ha detto, insomma, cosa dovrebbe fare. Ci ha detto: secondo me, la Juventus è come una bottiglia di champagne non stappata, no? Perché lui, Thiago Motta, a mio avviso, è troppo ossessionato dal controllo della partita, che non significa controllo di una vittoria, ha detto, perché se tu controlli, ok, al possesso palla, come stai dicendo tu, perché lui vuole quasi, mi sembra quasi che voglia imitare Guardiola, speriamo non di quest'anno, e Luis Enrique rispetto al controllo della partita. Però se poi non vai, non tiri, non crei occasioni, è citato la parola coraggio, Stefano, ecco, questo ha detto ieri, mi è piaciuto molto, questa bottiglia di champagne che tu ce l'hai lì, bollicine pronte, però non la apri mai, non la stappi, e quindi rimane inerme lì, quasi inutile.
Allora, sono totalmente d'accordo, mi è molto piaciuto l'intervento, perché la penso praticamente allo stesso modo, perché poi alla fine ritorniamo sempre allo stesso gioco. Guardiola fa questo tipo di gioco perché ha Xavi, Iniesta, Messi, Suarez,
aveva il gente... Barcellona, poi vabbè, agli
no,
altri
dico al Barcellona quando nasce, no? Poi negli anni in cui vai, i primi anni al City, magari a difficoltà, poi gli prendono De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri, vince pure la Champions League.
Pure Haaland
e tutto il resto, e quindi c'è la Champions League. Allo stesso modo, quando tu mi dici Luis Enrique che ha fatto alla Roma, faccio esempio, quando a centrocampo aveva dei giocatori non forti, quando poi al Barcellona anche lui ha avuto Rakitic, Suarez, Dani Alves su una fascia, Piqué come difensore centrale che aveva meglio di un attaccante a momenti, Luis Enrique poi invece si trova in situazioni con pochi giocatori di qualità e non fa bene. Quindi la realtà che cos'è? Torniamo sempre allo stesso discorso, cioè fai quel tipo di gioco quando hai una qualità eccelsa dei tuoi giocatori.
È vero, sì,
in
sì,
tutti
sì,
i ruoli. Allora la palla tu la tieni, ma non perché è una tua idea, proprio perché tu sei una squadra, sei un Globetrotters, cioè tu ti diverti proprio, l'avversario non te la leva proprio. No, che tu fai i passaggi Locatelli Di Gregorio, Locatelli Gatti, Locatelli Bremer, Locatelli non c'è più Bremer, vabbè, questo, Locatelli Calulo, e poi dicevo, però la Juve ha fatto 80% passi e Locatelli 95 passaggi corretti su 100.
Tutti,
e
io tutti in orizzontale.
E io poi dopo le faccio la domanda, ma quanti assist ha fatto Locatelli? Quante verticalizzazioni? Nessuno. Allora io che ci faccio con i 95 passaggi di Locatelli che rallentano il gioco? Niente. Quindi non è colpa di Locatelli in questo senso, perché questo è quello, lui fa quello che gli dice il mister.
Vabbè, certo,
allora, che... allora quello che ti dico, se uno dice la Juve vuole, come diceva giustamente Tossani, vuole avere più il controllo della partita, lo sai come lo prendi il controllo della partita? Come ha fatto l'Inter all'Olimpico con la Lazio. Nel momento che tu fai il 2-3 gol, il controllo della partita è totale. Siccome l'Inter aveva fatto con la Juve, quando era andata sul 4-2, che
salvo
il controllo era totale,
salvo
poi dopo alla fine che... Quindi che cosa vuol dire questo? Che quando tu il punteggio della tua partita lo archivi, hai il controllo totale,
cioè,
della...
controlli la vittoria più che la
Juve, perché la Juve l'ha fatto questa cosa, l'ha fatto col PSV Eindhoven, l'ha fatto all'inizio col Como, col Verona, cioè l'ha fatto in quelle partite che dove la partita andava subito 2-3-0 e lì la partita la controlli, la devi chiudere, perché sennò vedi, perché nemmeno possiamo dire quei discorsi alla Juve va in difficoltà con le squadre che si chiudono, no, perché tu col Venezia sei andato in vantaggio dopo 10 minuti, quindi non è nemmeno quello il problema. Il problema è che tu non la chiudi quella partita, non la chiudi e dai la possibilità dopo a quella squadra di rientrare in partita. E poi addirittura, che poi io ti ripeto, è quello secondo me la cosa più grave di forse di tutto il ciclo Motta fino adesso, sono le parole di Di Francesco a 10 minuti dalla fine, che dice non vi fermate, proviamo a vincerla. Un tempo
sì,
il Venezia sarebbe venuto a Torino, si sarebbero chiusi, avrebbero avuto paura, e quando ottenevano un pareggio avrebbero subito cominciato all'arbitro, chiedi all'arbitro quanto manca. No, adesso il Venezia dice, Di Francesco gli dice ai suoi giocatori, oh, non arretrate, proviamo a vincerla.
Allora io, ciao Quintiliano, io a Tiago Motta chiederei di fare 4-3-3 contro il Monza, è la partita ideale per provare rosa da simbario. Ok, per il Monza noi stiamo cercando di scrivere una letterina, vi sto chiedendo a Tiago Motta, non solo per domenica contro il Monza, ma in generale per il proseguimento di tutta la stagione, per cercare di non rischiare brutte sorprese, cioè non qualificarci per la Champions. Quindi Stefano ha fatto la sua letterina, io ho fatto la mia prima, gli chiederei anch'io perché secondo me se cambi quei due lì, Koopmeiners e il Diz, secondo me modulo, poi puoi metterli come ti pare, però il cambiare posizioni, ieri Tossani ha aggiunto soprattutto poi le posizioni dei calciatori, perché vaga anzi spesso Koopmeiners, perché secondo me non ha una posizione ben definita, oppure si trova in parti del campo che non gli competono, ma non è l'unico, dice lui, però il coraggio, quindi diciamo, se dovessimo dare proprio un secco messaggio a Motta, ti prego mister, un po' più di coraggio, anche perché domenica si gioca contro il Monza, ragazzi, e gli aggiungo io, la Juventus deve vincere, non possiamo fare l'undicesimo pareggio in 17 gare, perché adesso sono 10 su 16. Allora Claudio da Firenze dice questo: Stefano, Locatelli l'ho letto prima, però volevo condividere con te questo pensiero e capire se tu la pensassi come lui. Locatelli centrale di difesa potrebbe essere la chiave di volta.
Sono d'accordo, perché mi è piaciuto, un esperimento che mi è piaciuto per due motivi. Mi è piaciuto, uno, perché continuo a pensare che Locatelli in cabina di regia rallenti il gioco, nonostante stia disputando, e su questo devo essere onesto, pur non essendo mai stato un
ammiratore, certo.
Una devastante di Locatelli, devo dire che quest'anno è indubbiamente uno dei migliori, però lui a centrocampo rallenta troppo il gioco, ok? E invece in difesa, secondo me, se tu gli metti accanto un giocatore dinamico come Calulu o come Gatti, secondo me Locatelli può far bene. E tra l'altro ti potresti anche, diciamo, tra virgolette, liberare di quel peso di dover far fare a Cambiaso tutto quanto, perché non hai un difensore con i piedi buoni. Quindi a quel punto Locatelli potrebbe anche impostare e Cambiaso potrebbe anche avanzare in fase di spinta. E anche Savona, perché ragazzi, se c'è una cosa che va evidenziata, non vanno evidenziate solo le cose brutte in questo momento, ma anche le cose belle, perché sennò altrimenti sembra solo che uno critica. Guarda che la fascia destra, Savona con Sesao,
è vero, spinge, è vero, è vero,
loro si spingono. Savona a gamba, è giovane, ditemi quelle più, però è uno che ha gamba. Secondo me Savona è proprio quel classico giocatore che può darti, certo è giovane, dovrà sbagliare, si dovrà affinare, però è uno che corre talmente tanto, che fa le sovrapposizioni, che si presenta, che quindi alla fine, cioè, se dall'altra parte pure con Sesau, cioè dalla parte opposta a con Sesau, se anche Cambiaso viene un po' liberato da questa cosa di doversi accentrare perché non c'è nessuno, perché c'è Locatelli, tu a quel punto puoi sfruttare anche Cambiaso che può dare il supporto a Yıldız, quindi se Cambiaso avanza più in fretta rapidamente, Yıldız può avvicinarsi di più, esatto, alla porta avversaria, no, così d'accordo, come fa Cambiaso.
Sono
e
d'accordo.
A quel punto, quindi io la rischierei, anzi io ti direi, io Locatelli in questo momento, se ti devo dire, quando poi sento dei nomi a gennaio, dice chi prenderà la Juve in difesa di qui, di là, allora, il discorso è sempre lo stesso. Se mi proponi un grande nome che può cambiare, altrimenti ti dico meglio Locatelli da arretrato in difesa che un'alternativa differente.
Un'alternativa al volo, te lo dico Stefano, perché stamane diversi giornali parlavano di contratto già pronto per Ancelotti, a proposito del difensore, ok? Invece ha parlato il calciatore oggi, ha detto a me non risulta nulla, è una fake news, quindi non so se la metà stia nel mezzo. Siamo giunti però all'ultimo break, tra poco ancora con Stefano per qualche minuto, continuate a mandarci messaggi e a scrivere a Tiago Motta le vostre richieste di Natale.
La letterina, mi raccomando.
Fuori di Juve.
Allora, per confermare più o meno quello che le mie sensazioni, leggendo, ma anche in generale le mie sensazioni, caro Stefano Discreti, ti dico che Cup Mainers, almeno rispetto alle ultime, adesso ci ricolleghiamo con Stefano ovviamente. Allora, Cup Mainers torna sulla tre quarti, gli ultimi aggiornamenti, stando a quanto afferma Sky Sport, Tiago Motta, perché sapete che insomma lì ci sono i TG sportivi in continuazione, Tiago Motta contro il Monza dovrebbe confermare il 4-2-3-1 in porta di Gregorio, in difesa dovrebbe esserci il ritorno di Danilo sulla sinistra, a completare la linea 4 Gatti, Calulo e Savona ovviamente a destra. Locatelli tornerà a centrocampo al fianco di Thuram, non ci possiamo ragazzi sbagliare, così come anche Cup Mainers dovrebbe spostarsi nella posizione che ha ricoperto maggiormente in questa stagione, ovvero quella di trequartista. Eccolo Stefano. Allora Stefano, ti stavo dicendo, ti do una brutta notizia, perché Sky Sport conferma che quasi sicuramente si ritornerà con il 4-2-3-1, però con Cup Mainers, cioè si ritorna all'antico, ecco, per intenderci, queste sono le ultime. Quindi
non è una brutta notizia, perché se ne assume tutta la responsabilità Tiago Motta, nel senso, la Juve ha fatto una bella partita,
Stefano, dobbiamo segnare più dell'avversario, perché aggiungo che nelle ultime due gare, oltre alla solita più o meno sterilità offensiva, è vero che abbiamo fatto due gol, però rispetto al possesso palla sono pochi, abbiamo preso quattro gol, due con il Bologna e due con il Venezia. Io spero, perché io mi deprimo tra virgolette se facciamo l'undicesimo pareggio in 17 gare o no, questo è il punto. Stiamo giocando con il Monza che sarà privo di Maldini, che è squalificato, e di qualche altro calciatore importante, quindi però è relativo secondo me a questo punto, le assenze sono anche relative se vogliamo, però speriamo che non lo so Stefano, qui Sky Sport dice
probabilmente. Io ti dico una cosa, perché poi alla fine delle ultime partite la Juventus più che ha pareggiato ancora, ma più che stare vicino a vincere, è stato vicino a perderla.
Bravo, cioè, bravo, sì, sì, nelle ultime due, è vero.
Perché la riprese solamente praticamente all'ultima azione, o comunque a un minuto dalla fine, a due minuti dalla fine. Quindi quando tanti dicono, oh, mamma mia, non ce la faccio più, basta sti pareggi, guarda che nelle ultime partite la Juve è stata più vicina alla sconfitta che alla vittoria.
Eh sì, no, quindi, no, su questo c'è dubbio, abbiamo riacciuffato all'ultimo il pareggio, no?
Quindi alla fine,
con Venezia almeno sicuro.
Io dico, archiviamo la partita, archiviamola Oddio, sento la musica altissima in cuffia. Forse okay, Federico mi vuole stordire.
L'abbiamo tolta, non c'è Federico. Federico, no. Federico sta in vacanza. Che c'è Latini. Ha preso vacanza dopo 5 anni.
No, si vede, se, allora si vede che Gabriele. Che Gabriele l'ha fatto apposta per stordirmi, dice: ma che sta di discreti, poi alza la musica a palla. Probabilmente è quello. Cioè, a un certo punto ho sentito che la musica si alzava proprio, e ho detto: mamma mia, però questo è il discorso. Sì. La Juve chiaramente deve tornare a vincere, basta, non lo dico nemmeno io, mi auguro che, perché se no sembra un po' come l'anno scorso.
Siamo ripetitivi,
ti ricordi
la partita della svolta, la partita...
le partite di Allegri che sono stati 14 partite, ogni volta dicevamo no, bisogna, questa non è possibile, questa settimana, è uguale quest'anno, siamo diventati uguale che diciamo basta pareggi, guarda alla fine uno a forza di basta pareggi non perdi poi dopo, perché
mamma
poi alla
mia,
fine,
speriamo di no.
Ti ripeto, nelle ultime due partite siamo andati, il Monza devo dire che mi sembra effettivamente una squadra in netta crisi e forse è la squadra che più di tutte ha risentito di aver perso il suo allenatore.
Sì, sì, certo.
Perché quello, certo. Cioè, se c'è una squadra in Serie A che sta facendo nettamente peggio rispetto all'anno precedente, è il Monza. E questo, secondo me, evidenzia ancora di più la forza e la bravura di Palladino.
Ah, su questo che, non c'è
che io continuo a dire che sia un allenatore sottovalutato per il momento, perché è un allenatore che dovunque è andato, da quando è iniziato, sta facendo bene, ha uno stile, e quindi devo dire, con questo non voglio chiaramente dire che Nesta è scarso, però nel calcio,
però
il fatto che tu sia stato
è uno di quelli raccomandati, diciamolo Stefano, perché è stato campione del mondo, e campione del mondo non ha fatto bene nessuno, lo vogliamo dire o no? È un dato di fatto, eh. Sapete che prendono il patentino senza fare gli esami fino a un certo punto, se non sbaglio, no? Perché campione del mondo, poi spesso, vabbè, lasciamo perdere questo discorso, altrimenti ci addentriamo in un tunnel. Terry scrive: buonasera Quintiliano, ancora secondo me non aveva visto Stefano, secondo me manderà un altro messaggio, mi ci gioco quello che vuoi, preferisco non commentare festeggiamenti dei cartonati per uno scudetto di cartone, ridicoli, questi chiederanno anche la coppa di cartone se il City verrà punito, vedrete. Caro mister, possiamo preparare bene la partita per vincerla? Questa è la letterina. Siamo stanchi, stufi di questi inutili pareggi. Posso dirle che non sono per niente tranquilla. Grazie, un abbraccio Terry. Questa è la letterina di Terry a Tiago Motta. Mandatela anche voi la lettera di Natale per la gara contro il Monza, ma in generale anche per il proseguimento di tutta la stagione. Sono Luca, l'abbiamo già letto, che voleva Osimhen. Umberto invece è stato molto cattivo con il Diz, l'abbiamo letto. Caro Tiago, innanzitutto sereno Natale. A me piacerebbe vedere qualche partita con un 4-3-3 con Coop mezzala insieme a Locatelli e Thuram. Paolo da quarto, Napoli. Mi viene da dire, Stefano, che nessuno nomina Douglas Luiz nell'ipotetico centrocampo. No, ma è vero, nell'ipotetico centrocampo.
Perché comunque sia, non vogliono far affaticare il ragazzo, capito? Sì, perché nell'ultima partita ha fatto la rovesciata e salta a due
partite.
Quindi
veramente,
poi,
l'ho visto pure
se bene. Poi, se poi dovesse fare uno scatto, una cosa, poi è capace che sta fuori altri tre mesi. No? Scherzi a parte, veramente...
Un po' misterioso, dai.
Un po' misterioso, devo dire che sono molto d'accordo con quello che ha detto Paolo, ritorna su quello che ho detto, a me piacerebbe tantissimo la Juve schierata col 4-3-3 con Cop Miners e braccetto sinistro di centrocampo alla Medved, sì. Continuo a dire che mi piacerebbe veramente tanto, ma soprattutto mi piacerebbe, poi ripeto, se sia 4-3-3 o se sia 4-3-2-1
cambia poco,
mi piacerebbe proprio che... linea dell'attacco mi piacerebbe vedere Vlahovic con Cesao e Yildiz praticamente dentro l'area dell'avversario, con gli avversari che poi a quel punto ti dicono c'è il possesso palla, ma dimmi la difesa avversaria quando hanno con Cesao, Yildiz e Vlahovic dentro l'area,
una pressione costante,
come stanno tranquilli a giocare al pallone.
Esatto,
guarda, allora. se i giocatori del Venezia, se hanno Yildiz e Vlahovic e con Cesao dentro l'area, se dopo li fa venire avanti Di Francesco, guarda se dopo li fa venire avanti.
Giovanni da Pisa: caro Tiago, vorrei vedere una squadra più improntata all'attacco che riscopra l'arte del tiro da fuori finalmente, anche per avere un'alternativa al gioco sulle fasce, essere più imprevedibili. Grazie a te Giovanni, sempre da Pisa però Valerio: ciao Quintiliano e Stefano, domenica sarà importante vincere, vorrei per ultimo fare un augurio al piccolo del mio paese bimbo che sta lottando per una polmonite al Maier di Firenze, sicuramente anche noi gli facciamo un in bocca al lupo grande. Ecco l'insieme, ecco, vedi che Terry ha rischiato, vabbè, dobbiamo farci dare il numero di telefono, qui c'è qualcosa di grosso tra Terry e Stefano Discreti. Ecco l'insieme Belli di Sera, ecco, quando c'è Stefano è Belli di Sera, quando ci sono io
diventi bello, no, la sì, diventa esatto. Bello, quindi.
In effetti Stefano, con questo sfondo sembri un VIP. Buon Natale Terry, cosa ti ho detto? Che sembri un... è vero, sembri un VIP, ma non è che sembra Terry. Se vuoi ti mando il curriculum di Stefano Discreti, lo è di fatto. Ha fatto un errore perché ha scritto ha scritto tra virgolette, sì, dico bene, sostanzialmente ha partecipato alla scrittura del film sulla Roma, però vabbè. Ecco l'insieme.
Ma che è della Roma, il gol del
vabbè. Ciao, ho sentito un po' di commenti, sono d'accordo su tutto, ma credo che il problema principale sia che la Juve invece di verticalizzare, vero, gioca troppi palloni indietro. Io vorrei vedere un 4, ma troppo orizzontali secondo me. Lui dice un 4-3-4, 8-3-11,
4-3-4 gioca 12
giocatori con al centrocampo Locatelli, Thuram e Koopmeiners a destra con Cesao e due punte. Secondo me, vabbè, probabilmente vorrà dire 4-3-3. Ciao Quinti, Stefano da Morena, credo che il Diz debba giocare dietro Vlahovic e avere un esterno che sappia verticalizzare e crossare. Andrea da Mugnano, che è un tuo ammiratore, è un anti, secondo me è un antimotta, ha detto anche a Anitra. Che significa Anitra? Perché Anitra non andrebbe bene Skriniar? Chi è Anitra? Non lo so, vabbè, forse... non lo so.
Anitra all'arancia.
Ma sì, infatti, è vero. All'Inter
sarà, allora, sarà sicuramente il T9 che gli ha corretto.
Sì, sicuramente.
Lo invitiamo a rimandare il messaggio.
Esatto. All'Inter era un colosso, uno dei migliori difensori della Serie A, Andrea da Mugnano. Andrea, lo sa da quanto
allora
tempo?
Skriniar.
No, Skriniar l'ha scritto, perché anche a Anitra non andrebbe bene Skriniar. Ti dico che Skriniar però non so da quanto tempo non giochi una partita da titolare, non gioca quasi mai nel Paris Saint Germain e non credo che, a me non fa, ve lo dico la verità, non fa impazzire, questo è poco ma sicuro. A proposito Stefano, questa sera se il Milan non vince ci sono buone possibilità che Fonseca venga esonerato e lo sa chi potrebbe prendere il suo posto? Dillo. Max
Massimiliano
Allegri. Pensa, Piccari mi ha detto se dovesse arrivare Allegri al Milan sorpasserà anche la Juventus. Mamma mia, tocchiamo un po' di tutto. Andiamo con qualche audio, dai.
Da Ferrara, cosa chiedo al mister, cosa chiedo a Thiago?
Sì.
Di lasciarli liberi. Vinciamo le partite anche 2-1, 3-2, 3-1, 3-2. Vedete che certi giornalisti non criticherebbero più perché avresti invece di un punto... solo col possesso palla tu avresti diversi punti, magari ti criticherebbero perché prendi qualche gol, ma se tu le partite le vinci 2-1 con un gol di scarto, 3-2, nessuno si lamenterebbe e saremmo molto più avanti in classifica. Chiedo solo di lasciarli un po' liberi di fare il loro lavoro e di mettere le loro potenzialità in campo e la loro fantasia. Ti saluto, forza Juve.
Hai ragione, quindi potremmo mandare gli auguri, una bottiglia di qualcosa a Thiago con il CD di Vasco Rossi, Liberi Liberi, per esempio. Siamo noi liberi da che cosa? Sì, è vero, un po' più liberi, meno, diciamo così, incastonati nello schema. Che poi, fondamentalmente, non è che non siano liberi, Stefano, in realtà ce l'hanno libertà di movimento. Però secondo me, un termine forse esagerato ieri, Tossani, però ha detto è ossessionato da questo controllo, però se controlli la partita sul pareggio fai un controllo, no? Di nulla quasi.
Ma
però...
anche se lo controlli sull'1-0, perché poi alla fine...
rischi lo stesso, sì.
Rischi perché una squadra avversaria comunque si sente ancora in partita.
Questo è vero, raddoppia, raddoppia,
alla fine
metti,
si sente
metti...
ancora in partita, esatto. Un calcio d'angolo, sì, una punizione, come è successo col Cagliari. Il Cagliari poi in un modo o nell'altro si è sentito ancora in partita e gli ultimi minuti ha trovato il pareggio e poi addirittura ha cercato dopo anche di vincerla. È così, Tu l'avversario lo devi stordire, lo devi
no,
stordire.
No, questo sono d'accordo anch'io. Metti in frigorifero, nel congelatore il risultato e poi fai quello che ti pare. Cioè, tanto la gestione lo sappiamo, la gestione non è mettersi davanti come con il pullman come faceva Allegri, ma la gestione mottiana appunto è quella del palleggio. Però metti il risultato più o meno insicuro, soprattutto contro squadre in cui lo puoi fare. Speriamo che lo faccia, anche se però, ripeto, Sky Sport dice che le scelte dovrebbero essere quelle pre-Cagliari. Staremo a vedere. Vai Gabri.
Buonasera, Quinte, Francesco da Cosenza. Cosa chiedo a Thiago per Natale? di insistere con Locatelli centrale,
questa è una Vince vecchia battaglia
sotto punta, e di chiedere a Conceição, per diventare immenso, di provare quelle giocate non solo sulla destra e di cercare di passare un po' la palla di più, perché spesso i compagni si smarcano e lui non li vede. Semplicemente questo, ma la strada è quella giusta. Ultima cosa, Quinto, abbiamo quattro grandi giocatori in divenire: Savona, Conceição, Thuram, Yıldız. Sono sicuro di questo e il 25 mi darà ragione. Ti abbraccio.
Grazie a te, un abbraccio. Sai che bisogna dare atto a Francesco, Stefano, forse non mi ricordo se c'eri anche tu, però già in tempi non sospetti mi disse: cosa ne penso, cosa ne pensate, se eravamo in due, di spostare centrale di difesa Locatelli. Diamo atto ovviamente a Francesco, non ha citato...
No, ma a me piace.
Non ha citato Coop Meners nelle richieste, però secondo me lui è fondamentale dove gioca l'olandese, Stefano, perché lui può fare tanto. Non mi ricorda perché è uguale, attenzione altrimenti arrivano 200 messaggi. Secondo me è come un po' Nedved, può svariare, no? Trasformarsi anche. Nedved, ti ricordi? No, partì mezzala centrocampista, poi diventò un trequartista, diciamo così, Stefano, però già moderno. Cioè Nedved era moderno già allora, secondo me, come caratteristiche di giocatore. Era alla fine, faceva un po' di tutto, oltretutto segnava anche, questo non è poco. E credo che ce l'abbia anche Coop Meners. Se arrivasse ad essere il 70% di quello che era Nedved, caro Stefano, forse basterebbe, no?
Eh beh.
Ma tu ci credi? Ci credi
a Nedved della Juve.
Esatto, lo so. Tu ci credi a quello che ha detto Ancico, Stefano, che... Cioè stamattina, se tu leggi il giornale e l'avrai letti, io ho fatto anche qualche pezzo per Bianconera News. Ancico praticamente contratto già, bozza pronta, 2,5 per 5 anni più bonus, e stasera lui che dice, oggi pomeriggio, stasera, dice: guardate che è una fake news. Secondo te?
Ma io credo che sicuramente...
Qualcosa ci sia, dai.
Se ci sono tutte queste voci, qualcosa c'è. Il calciatore ovviamente ha fatto bene a smentire in questa fase, perché se ancora non è concretizzata l'operazione, poi alla fine troppe pressioni addosso, poi anche il discorso del magari giocare con la propria maglia del proprio club e tutto il resto, e magari anche la dirigenza stessa gli ha detto di smentire, così sì, almeno la Juve magari dovrà fare un rilancio, quindi vabbè, vediamo, dai.
Sì, è bravo, è quello che dicevo io, insomma un po' di questi trucchetti li conosciamo, dai, anche se il prezzo più o meno sui 30, forse 25 riesce a prenderlo, la formula poi si vedrà, però sembra vicino, secondo me potrebbe essere il primo acquisto del nuovo mercato, proprio questo giocatore slovacco. Ecco perché Andrea, poi l'ha rimandato il messaggio, sostanzialmente dice Andrea Damugnano: scusa, perché a Motta non andrebbe bene Skriniar? Date un preparatore atletico a Discreti e può allenare la Juve con risultati meglio di Motta. C'è un Discreti dipendente praticamente, non sono un anti-Motta, amo la Juve e soffro a vederla imbrigliata negli schemi di un mister che tiene più ad avere la palla tra i piedi che a provare a vincere dal primo minuto. Andrea Damugnano, fan, mi viene da dire, di Discreti, lo aggiungo io, perché ha detto addirittura: Stefano, vedrebbe bene anche te con un preparatore atletico dal punto di vista tecnico, tattico.
Guarda, partiamo da un presupposto, perché poi alla fine giustamente viene evidenziata a volte troppo la figura di un allenatore, cioè gli allenatori, i più bravi in assoluto, hanno sempre detto la stessa cosa, e quindi alla fine c'è che un allenatore alla fine incide sul rendimento della squadra nel 15-20% della situazione. Che cosa vuol dire questo? Che tu comunque, per portare una squadra a 800, devi avere una squadra da almeno da 85, da 80. Se io ho una squadra di valore da 50, anche che do il 20 invece di dal 15-20, do il 25 e gli faccio da di più, tanto arriva al 75%. Quindi che cosa vuol dire questo? Che secondo me, con un ottimo allenatore in seconda, un preparatore, tutto uno staff già pronto, un qualsiasi persona che segue il calcio, che ha competenza, potrebbe tra virgolette metterla in campo. Però dov'è la differenza? Secondo me la grande differenza sta nel carisma, cioè se Mourinho entra nello spogliatoio e dice e prende, non lo so, Totti per il colletto e dice oggi tu non giochi, Totti, anche che è il capitano storico della Roma, se sta zitto. Se entra Discreti, che non ha mai allenato in Serie A, e entra nello spogliatoio della Juve e va da Danilo e gli dice Danilo tu zitto, oggi sei in panchina, secondo me Danilo me prende, me butta fuori e m'acciacca, nel senso
però il carisma dipende anche dalla società rispetto a quanto,
no, ma a quanto
protegga,
dico,
l'allenatore, perché per esempio Totti, sì, è successo,
sono d'accordo con
Spalletti,
però il carisma te lo devi guadagnare,
vabbè, certo,
tempo, certo. Cioè, non puoi prendere se venisse domani in qualsiasi lavoro uno che non ha mai fatto quel lavoro proprio di professione e viene a comandarti, chiunque di noi reagirebbe male, no?
Sì,
chiunque,
certo,
direbbe,
certo,
questo, certo, non ha mai fatto lo speaker radiofonico, adesso viene a fare il direttore mio, io faccio da 30 anni la radio, il giornale, questo non ha mai fatto il direttore, non ha mai scritto su un giornale, viene a fare il direttore editoriale mio, no, non è possibile. Questo vale per tutti i discorsi. Detto ciò, ritornando al discorso Ancico, ricordiamo che comunque il giocatore non è di primo pelo, ha 27 anni, quindi comunque
sì,
sia.
Sì, sì, vabbè, però il 27 è la maturità, è stop,
no,
della maturità,
dico,
per una.
È un'ottima maturità, è un giocatore che comunque sia, era stato già in Italia tanti anni fa.
Con la Fiorentina.
22, sì, con, sì, la Fiorentina, comunque ha passato la maggior parte della sua carriera tra Sparta Praga e Feyenoord, nazionale slovacca, quindi è un po' sempre il solito discorso.
Sì, 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 non è un top, cioè, dai, su, questo
no,
lo
no,
sappiamo.
No, non è una questione di top player, perché magari arriva qua e potenzialmente
è funzionale, sì, certo.
È uno che non ha mai giocato in un campionato e in una squadra con pressione di dire ah, qua devi vincere per forza, perché qui vincere è l'unica cosa che conta, perché ritorniamo poi sempre a quel discorso, perché secondo me Rugani non è inferiore a Agico.
Ha segnato, ha visto che ha fatto il primo gol esultato alla Cruyff. Ha fatto il primo gol con l'Ajax. È vero,
sì, 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 non lo so, non lo so, l'ho visto. E quindi ti dico: secondo me, Rugani non è inferiore ad Agico. Rugani era un difensore di prospettiva forse più alto quando stava all'Empoli. Poi alla Juve è diverso, perché alla Juve poi giocano solo i migliori, gioca chi sta meglio. Ma soprattutto alla Juve non puoi sbagliare, perché se sbagli una partita, Criscito sbagliò la partita con Totti, non ha più giocato nella maglia della Juve. E ha dimostrato di essere sicuramente un buon difensore anche nella nazionale italiana, nella sua carriera. Ma la Juve hai una maglia talmente pesante che non è facile. Quindi un conto è fare bene allo Sparta Praga, al Feyenoord, un conto dover far bene alla Juventus. Per quello, questa è l'unica mia, tra virgolette, perplessità quando vengono acquisiti questi giocatori, perché se tu non sei abituato, diciamo, ad un livello così competitivo, poi magari puoi sentire la pressione un po' più tosta.
No, no, su questo non c'è dubbio. Allora, si chiama Milan, ha giocato nell'Inter, figurati se il difensore può essere un profilo da Juve, si riferisce, dice Cosimo, da Roma a Skriniar, perché...
Bella battuta questa.
Sì, sì, bella battuta, infatti. Andrea Damugnano diceva che era un colosso nell'Inter, eccetera, però secondo me in una fase discendente, cioè io non lo sento da tanto Skriniar, però io non lo prenderei, a me non piaceva nemmeno all'Inter... l'ho sempre detto, adesso non è perché vestisse la maglia dell'Inter, che è sicuramente un aggravante, però non mi è mai piaciuto Stefano, onestamente. Poi non so nemmeno se sarebbe ideale, sarebbe ideale secondo te, però non se ne parla più di Skriniar, sarebbe Ancico quello, diciamo, in pole position. Se dovesse andare via Danilo, a questo punto forse no, perché mi pare, Stefano, che oggi ho letto si stia un po' raffreddando la pista, anche perché sul Raspadori c'è veramente, ci sta la Roma, non so quale allenatore futuro gliel'abbia chiesto.
A Roma sta su tutti in questo momento, perché c'è anche su Bernardeschi come possibile
Bernardeschi.
Sì, sì, se parte Dybala dice che potrebbe essere Bernardeschi il giocatore.
Mamma mia, non sarebbe proprio la stessa cosa, diciamo,
no,
così.
No, no, però dico, sì, su tutti i giocatori è chiaro che quando le squadre vanno male o comunque hanno difficoltà, in questo momento la Juve non sta andando male, ma ha avuto tanti infortuni e tutti hanno visto che la Juve ha la rosa corta, quindi tutti i giocatori li associano alla Juve o a una squadra che sta andando male. Perché? Perché la Juve sanno che tutti che ha bisogno di due o tre giocatori a gennaio,
sì, questo è vero,
perché ha... una necessità in attacco e una necessità in difesa. Questo che vuol dire? Che da qui al 31 gennaio, o perlomeno fino a quando la Juve non acquisirà un vice Vlahovic e un qualcuno in difesa, tutti i giocatori che si sposteranno in difesa e in attacco verranno accostati alla Juve. La Juve anche su Lucca, la Juve anche su,
vabbè,
Gesù,
il mercato poi lo conosciamo,
su Ciccio,
no?
Caputo, Ciccio Caputo vuole tornare a giocare in Serie A, la Juve su Ciccio Caputo, dirà qualsiasi nome che si muoverà in attacco diranno c'è anche la Juve,
perché
c'è
siccome
anche la
esigenza
Juve.
Lo rendono plausibile, certo. Come questo è vero, però...
ma anche perché fa il gioco, perché lo vogliamo dire noi che facciamo parte di questo settore, che spesso sono proprio i procuratori, ma che certo. Imboccano,
no, quasi sempre, non spesso, quasi sempre,
che imboccano i giornalisti, certo. Dicendo guarda che sul mio assistito c'è la Juve, la Roma e il Milan, e probabilmente magari invece
per alzare un po'
nessuno.
Il prezzo, esatto,
perché così il giorno dopo dice c'è grande lotta per avere, non lo so, questo giocatore piuttosto che quest'altro, il nome viene ripompato in A, e quindi alla fine quando dopo va a trattare dicevo hai visto, il mio assistito lo vuole la Juve, il Milan e la Roma, quanto mi dai tu? Questo è.
No, questo è vero, fanno questo gioco qui. Per esempio c'è il procuratore di Zaniolo, che io conosco, quando gli andava e gli faceva comodo ti rilasciava le interviste, quando invece in un periodo in cui non so, ci parlai anche in ospedale, lo conobbi anche personalmente, è così, però del resto è così. Adesso ancio con queste parole, buonasera DNG, Dolce Gabbana, vorrei Coop più libero di creare alla fase difensiva, meglio altri, Alfio da Sapri, però vedi Alfio, tanti stanno dicendo che invece è meglio arretrarlo un po', però arretrato in quel modo Coop Meners, Alfio, non è che lo arretri per fare l'interditore alla Locatelli quando gioca lì, lui ha libertà di creare, ha fatto più in quella partita contro il Cagliari a livello proprio dinamico, se vogliamo, e anche di creare che nelle altre gare, perché se tu lo fai giocare dietro la punta, ma in maniera, Stefano, forse statica, non so nemmeno cosa dirti, perché alcune volte si trovava anche a chiedere la palla, sembra quasi non gliela vogliano dare, nelle partite pre-Cagliari sto dicendo,
molto lento lui proprio, cioè, anzi quando lui gioca nei tre dietro Vlahovic e poi arretra a centrocampo per provare a fare gioco, rallenta ancora di più il gioco. Secondo me, se invece parte già da dietro,
bravo, è quello, bravo Stefano. Allora, ieri Tossani
fa dei passi, bravo. Ancora dietro, perde ancora più tempo a riandare dietro. Per
sì, ieri Tossani, infatti, ha detto questo. Lui deve giocare, secondo me, o a tre o a due. Ha detto lui, anche a tre, può giocare nella linea dei centrocampisti, ovviamente con facoltà di andare alla tre quarti, ma alla tre quarti ci deve arrivare da dietro, non partire alla tre quarti. Ha detto la stessa cosa che stai dicendo adesso tu, e io su questo
capisco qualcosa.
E allora ragazzi, Stefano Discredi può fare l'allenatore, il match analyst, poi non lo so, chiediamo a Terry, ma
titolo voglio il titolo, quindi Discredi sono pronto per sostituire.
Io tutto fare, se no è questo.
Motta, chiamami se vuoi vincere.
Motta, attento. Allora, caro Stefano, Gabri Latini deve andare via, sta premendo.
C'è una cena.
Ha un impegno, domani deve alzarsi presto, anch'io devo dire che vado in Abruzzo dal mio babbo.
Sta nevicando a Tagliacozzo, mi hanno mandato dei video.
Pensa un po' dalle parti mie, mamma mia. Bocca al lupo per domani, datemelo. Allora, grazie a tutti, saluto Gabri Latini, saluto Stefano Discreti, con me
ci ritroviamo settimana prossima,
esatto, Santarelli, noi invece domenica fisco ed inizio di colpo di tacco ore 20, perché ovviamente alle 20:45 c'è il fisco d'inizio invece di Juventus Monza.
Ciao a tutti.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.